24 mattino con Irene Zerbini.
Ed è martedì 18 agosto, alcune coordinate prima di dare il via a questa mattinata che ci porterà anche in Venezuela, i nostri corrispondenti stranieri, i nostri incontri, gli sguardi degli altri sull'Italia con i giornalisti che ci vivono da anni. Oggi con noi un venezuelano che saluto, Antonio Mendoza, buongiorno e benvenuto naturalmente.
Buongiorno.
Hola, buenos dias.
Buenos dias.
Senta Antonio, da quanti anni si trova in Italia innanzitutto lei?
Dal 1992, 17 anni.
E possiamo andarci del tu?
Certo.
Tu sei corrispondente per Enquadre,
sì,
che si occupa di arte e cultura, e addirittura per un mensile, Docencia al Día, che
sì,
si occupa di insegnamento, che parte dall'insegnamento. È molto interessante, una testata decisamente particolare. Dici qualcosa di più su Docencia al Día?
Beh, l'insegnamento è un punto di partenza dal momento in cui, se io mi dedicassi soltanto alla struttura dell'educazione italiana e alle successive legiferazioni che sono state fatte, sarebbe una cosa alquanto burocratica. L'insegnamento è il processo tramite il quale si trasmette informazione e formazione fondamentalmente, e la formazione va dalla fisica nucleare all'enogastronomia. Io potrei parlare del Gran Sasso, dove c'è questo famoso centro di astrofisica, o posso parlare con grande gioia della cucina italiana e del vino italiano.
Quindi ai venezuelani interessa, sarà un punto di partenza, ma la struttura dell'insegnamento in diverse nazioni, tra queste nazioni anche l'Italia. Poi tu ci hai detto non è solo insegnamento, ma è formazione proprio dell'essere umano. Ma ci puoi fare qualche esempio di qualche articolo che hai scritto per questa rivista?
Beh, fondamentalmente, ovviamente, prima ho dovuto fare il punto della situazione da quando ho iniziato a collaborare con la rivista pochi anni fa, perché la mia testata storica Enquadre si occupa fondamentalmente di cinema e cultura. Con Docencia al Día, invece, il mio primo articolo parlava di cosa era l'educazione italiana e quali erano i suoi punti forti e i suoi punti deboli.
E rispetto a Caracas, per esempio, i bambini che vanno a scuola a Roma o a Milano, a Napoli, a Palermo, insomma in Italia, cosa sperimentano di diverso rispetto ai coetanei venezuelani?
I due problemi dell'educazione italiana, della scuola italiana oggi, da una parte la troppa flessibilità.
Cosa
io temo che dal 68 la permissività verso gli allievi abbia portato a un livello di anarchia particolarmente forte, e questo si riflette nel comportamento dei giovani che vanno nelle rave party, che guidano le macchine in modo selvaggio, eccetera eccetera, non vado avanti. E dall'altra parte c'è ancora un certo odore di muffa su certe materie che sono troppo enfatizzate qua in Italia, soprattutto il greco e il latino. Oggi per oggi le lingue con le quali si comunica sono fondamentalmente l'inglese e tramite il computer. Io credo che sarebbe il caso di dare più enfasi a queste lingue moderne, a questi modi moderni di comunicare.
L'inglese non hai aggiunto altro.
E il computer, veicolo di informazione. È una realtà storica, sempre c'è una lingua con la quale si comunica. Nel 500 il latino, nell'800 il francese. Dal 900 l'inglese è la lingua franca di tutto il pianeta.
E tu hai le idee molto chiare sull'istruzione italiana e hai appena emesso questi giudizi anche negli articoli. Ma dici di più invece di come fate a Caracas. Hai detto c'è troppa permissività nelle scuole italiane. Cosa succede invece in Venezuela?
Premessa, io ho una certa età, non sono tanto vecchio ma neanche tanto giovane, quindi ho finito la scuola media nel 1978. In quel momento c'era più senso della disciplina, c'era più senso della puntualità e dello studio. Non so se mi spiego. Oggi per oggi c'è una certa liberalità per quanto riguarda sia le prove, sia il rigore degli insegnanti, sia il rigore della assistenza eccetera eccetera a scuola. In questo senso, quando qua ci si scandalizza del voto in condotta, in Venezuela il voto in condotta è normale. Un allievo che si comporta male a scuola viene bocciato e basta, non c'è nessun
non c'è nemmeno discussione, insomma.
Cioè non ci sono alibi né sociologici né psicologici, o ci si comporta bene a scuola o vai bocciato.
Permissività, hai detto, e poi programmi troppo improntati al passato, secondo il tuo punto di vista. Cioè si insegna poco.
Sì, però a un passato voglio chiarire una cosa, soprattutto
sì,
perché io sono poeta e io so l'importanza che c'ha una cultura classica dentro la formazione di una persona. Il problema è questo qua. Io non vedo la necessità che un allievo italiano debba decifrare un testo di Cicerone. Sarebbe molto più interessante che riuscisse a decifrare un testo di Bertrand Russell in inglese, perché è una cosa che ci compete molto, molto più da vicino.
Questa è la tua lettura, naturalmente, dei limiti della scuola italiana. E questo è un articolo che hai scritto.
Sì.
Raccontaci qualche altro lavoro che ti è stato commissionato o che hai scelto. Tu proponi gli articoli o ti vengono richiesti?
Fortunatamente, occupandomi di cultura, essendo oggi per oggi il concetto della cultura molto ampio, la mia scelta è abbastanza personale, certo, sempre d'accordo con le mie testate. Quando scrivo sul cinema, ovviamente faccio un po' di enfasi sulle novità, sia italiane sia europee, e sugli eventi. Per esempio, l'ultimo articolo che sto scrivendo riguarda il Festival di Cinema di Rocca San Giovanni in Abruzzo, vicino a Lanciano, che è stato forse il miglior festival di cinema che io abbia mai visto in vita mia. Dal 5 all'8 agosto questa piccola città di 2500 abitanti si organizza tutta attorno al festival. Dal sindaco all'ultimo abitante del comune, tutti collaborano col festival in un modo particolarmente efficace e particolarmente gentile. Veramente fu una bellissima sorpresa, non solo a livello di qualità artistica, che era molto alta, devo dire che i film premiati sono veramente stupendi, anche l'accoglienza e l'organizzazione erano al top.
Ed è interessante come attraverso i corrispondenti stranieri poi anche gli italiani scoprano degli aspetti del proprio paese che non sono i soliti o quelli di cui si parla sempre negli organi di stampa italiani, perché proprio hai bisogno a volte di una distanza, di un distacco, di un occhio straniero, perché no, per notare degli aspetti anche delle eccellenze che a volte sfuggano. Senti, dopo questo ti sei occupato di altri aspetti italiani durante il mese di agosto?
Momentaneamente no, dato che io lavoro per i mensili, diciamo, mi posso permettere un ritmo più riposato di scrittura.
Tu sei
comunque
in Italia?
Ovviamente i temi presenti oggi per oggi in Venezuela e partiti dall'Italia sono: uno, purtroppo, quello del terremoto di Abruzzo. In Venezuela, su 22 milioni di abitanti, 2 milioni sono italo-venezuelani e 200.000 hanno la nazionalità italiana. Quello vuol dire che c'è un'altissima percentuale di persone che segue proprio a livello personale le notizie italiane. Cioè il 10% del nostro paese è d'origine italiana e, molto più importante, queste persone stanno al top nella politica, nell'imprenditoria, nella cultura, nell'informazione. L'altra informazione che ha avuto molta risonanza è stata quella che riguarda il premio Berlusconi, che ovviamente purtroppo devo dire che si è creata una pessima immagine all'estero.
Quando tu dici che segue, per esempio, l'Italia, quali sono gli organi di stampa più seguiti o a maggior tiratura, se parliamo di giornali in Venezuela, come si chiamano?
In Venezuela oggi per oggi, dal momento in cui c'è un certo conflitto tra la stampa nazionale e il presidente Hugo Chavez, il venezuelano segue soprattutto gli organi di stampa che si trovano tramite internet
e, quindi,
e tramite anche la TV satellitare. In questo senso i venezuelani sentono un po' di tutto.
E tramite internet accede anche ai giornali italiani, perché essendo la lingua italiana una di quelle più parlate dopo lo spagnolo, è chiaro che sono in grado anche di controllare i siti dei grandi organi di stampa italiani, immagino.
No, curiosamente no, perché in Venezuela succede una cosa: i figli degli italiani imparano il dialetto a casa, non imparano la lingua italiana. Quando un abruzzese arriva in Venezuela, a casa parla in abruzzese e non parla in italiano. A me mi è successo che io parlavo con un amico italo-venezuelano e io parlavo perfettamente l'italiano classico e lui non era in grado di farlo, invece parlava il dialetto.
Questa è una realtà molto diffusa anche in Canada, per esempio i figli degli italiani parlano il calabrese, il furlano, il veneto, l'abruzzese. Ti parlo del Canada perché è una realtà che conosco bene e ci ho vissuto per tanti anni, ma la situazione è identica. In Venezuela ci sono 200.000 italiani, più
due milioni
i figli,
di italiani venezuelani e
più i figli appunto
di
seconda e terza generazione senza passaporto e senza diritto al voto. In Canada gli italiani sono 1 milione e seguono anche su internet o in maniera molto partecipe tutto ciò che viene dall'Italia. Soffrono se l'Italia poi ha un'immagine nel mondo che sia negativa, dall'ambito politico all'ambito calcistico, forse anche più di chi in Italia invece vive. E queste sono realtà scontate per chi vive in Venezuela, chi vive in Canada, chi vive in Argentina o negli Stati Uniti, ma che spesso gli italiani in Italia ignorano, perché non si immagina questa diffusione della lingua e dell'amore verso l'Italia, proprio un attaccamento molto molto sentito, molto sanguigno. Ma tornando al modo di informarsi degli italiani italo-venezuelani, chiamiamoli così, cosa li colpisce secondo te dell'Italia?
Il venezuelano viene colpito, oltre alla cultura classica italiana, viene colpito dal design, dalla moda, dall'enogastronomia e dal made in Italy, perché veramente oggi per oggi che c'è una certa decadenza a livello di cinema, a livello di musica, a livello di arti visive, invece il made in Italy e il design sono presenti dappertutto.
E tu che hai vissuto in Italia dal 1992... come definiresti l'Italia, con una frase stringata o con due aggettivi?
Essendo un grande ammiratore di Petrarca, direi il bel paese, però quella non è una mia definizione. Una definizione così improvvisa di Antonio Mendoza, direi che l'Italia è un paese presente dappertutto e dove può succedere di tutto.
Molto aperta, molto aperta come definizione. Grazie mille Antonio
Prego.
Mendoza. Grazie, naturalmente, buon lavoro.
Altrettanto, è stato un grande piacere.